Ave Maria, cari radioascoltatori, un benvenuto a tutti dalle frequenze di Radio Buonconsiglio. Anche questa mattina in diretta, come quasi tutti i mercoledì, commenteremo il compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica in compagnia di Padre Giampio. Da qualche puntata il padre si sta soffermando sulla terza virtù teologale, la carità. E dopo un piccolo excursus della settimana scorsa, in occasione della festa della Medaglia Miracolosa, oggi il Padre ci parlerà della terza opera di misericordia spirituale, ammonire i peccatori. Nel nostro mondo impregnato di molto individualismo, penso sia necessario riscoprire l'importanza della collezione fraterna, per camminare insieme verso la santità. Tutti siamo deboli e manchevoli, per cui penso che sia un grande servizio quindi aiutare e lasciarci aiutare. A questo punto saluto Padre Giampio, al quale cedo molto volentieri la linea. Ave Maria, Padre.
Ave Maria, grazie tante, una santa giornata a tutti. Quasi mi hai tolto le parole di bocca proprio dove mi trovavo anch'io in questo punto. Quindi continuiamo con questa virtù teologale della carità e nella fattispecie, in specifico, appunto con le opere di misericordia spirituali. Ripartiamo dal Compendio Catechismo Chiesa Cattolica. E risentiamo ancora questo insegnamento sulla virtù teologale della carità. Ce lo puoi leggere, Mosè? Grazie.
Molto volentieri. Che cos'è la carità? La carità è la virtù teologale per la quale amiamo Dio al di sopra di tutto e il nostro prossimo come noi stessi per amore di Dio. Gesù fa di essa il comandamento nuovo, la pienezza della legge. Essa è il vincolo della perfezione e il fondamento delle altre virtù che anima, ispira e ordina. Senza di essa io non sono nulla e niente mi giova.
Benissimo. E come fondamento delle altre virtù abbiamo adesso un po' l'esercizio di una di queste opere di misericordia spirituali che è ammonire i peccatori. Cosa dobbiamo un po' comprendere con quest'opera di misericordia spirituale? Innanzitutto un po' quello che avevamo detto in precedenza. Su questa opera di misericordia a volte ci troviamo in tutti e due gli ambiti, ci troviamo in tutti in due le fattispecie, sia dalla parte chi deve un po' fare l'opera di misericordia spirituale e chi la deve ricevere. Infatti, dicevamo l'altra volta, a differenza delle opere di misericordia corporali, queste qui spirituali veramente possono dirci che ne abbiamo sempre bisogno. Qual è il significato di quest'opera di misericordia spirituale, ammonire i peccatori? Beh, chiaramente vuol dire, un po' tradotto, correggerli nei loro difetti. Per quale motivo voglio correggere da questi difetti? Perché voglio guadagnarli al bene, voglio portarli al bene, voglio portarli alla verità, voglio portarli a Gesù, voglio portarli lontano da quella strada che li può portare alla infelicità e infelicità eterna. Questa quindi è un'opera di carità e quest'opera di carità, di correggere nei difetti il mio fratello, il mio prossimo, è proprio da questo desiderio di guadagnarli del bene e avviene proprio con quella che viene chiamata la correzione fraterna. Già in qualche occasione ne avevamo un pochettino parlato, ma è un po' oggi un po' l'approfondiremo, Dio piacendo, e un po' con più appunti. Riprendiamo un po' dall'inizio di questo ammonire i peccatori, quindi un po' ci troviamo un po' in simbiosi e sullo stesso argomento anche con Mosè, quindi dobbiamo tenere presente innanzitutto una premessa, potremmo dire. E così anche Mosè trova un po' il segno. Siamo tutti peccatori. E questo innanzitutto ci deve un po' ricordare questa verità, che siamo sempre coinvolti o come peccatori o come quelli che ammoniscono. È un po' in questa opera di misericordia spirituale dobbiamo vederci un po' in queste tutte entrambe le sfaccettature, entrambe un po' le posizioni nel diritto, un po' come i portatori di questo negozio giuridico. Quindi, in fondo, quando ammoniamo, quando cerchiamo di fare questo ammonimento dei peccatori, non siamo altri, un po' potremmo dire, che dei peccatori che, avendo ricevuto un barlume, un granum salis, un barlume di luce di Gesù Cristo, hanno il cuore aperto alla speranza e al desiderio del bene anche del fratello, della sorella. Perché? La domanda potrebbe essere lecita, diciamo, ammonire i peccatori. E poi, come può essere considerata un'opera di misericordia? Quella che tutto sommato viene considerata piuttosto come un'azione, negativa verso una persona. Ammonire i peccatori, ma tutto sommato, lascialo tranquillo, quello là, tutto sommato, che continui la sua vita. Tutto sommato e si arrangi, tutto sommato che c'entro io, direbbe un po' Caino, se volessi proprio fare così, che c'entro io con mio fratello, insomma, che ho da che fare con lui, sono io responsabile di mio fratello, si arrangi un pochettino lui, è già grande, vaccinato, bello, robusto, si arrangi un pochettino lui, sono io, ovviamente abbiamo ognuno una certa responsabilità, abbiamo un certo legame che ci unisce a tutti i nostri fratelli. E noi ci accorgiamo che attualmente, un po' nel nostro modo di pensare, nelle nostre generazioni, che cosa viene considerato giusto? Viene considerato giusto quello che uno piace fare. Tutto sommato, se questa persona ritiene che sia bene fare così, chi sono io per dirgli qualcosa di diverso? Che cosa c'entro io? Perché dovrei dirgli che quello che sta facendo non è una cosa buona? E qual è il mio giudizio di buono su un'azione che fa un'altra persona? Qui è veramente è un punto molto molto interessante. Cosa dobbiamo fare concretamente? Se un po' la maggioranza o il pensiero comune attualmente è quello che dire quello che faccio io e che ho deciso di fare io, se l'ho deciso di fare, è una cosa buona, è un bene per me. Dico no, questa cosa qua non è un bene, ma ti fa male, ma a me piace e quindi è un bene. Quale può essere la discriminante? A volte può capitarmi di sentirmi essere in diritto di consigliare o eventualmente di suggerire, però, mamma mia, ammonire qualcuno non sempre ne ho la voglia, non sempre ne ho la forza, non sempre ne ho il coraggio. E molto spesso magari lo facciamo solo di fronte a una violazione del pensiero comune, del pensare comune, potremmo dire. Ah, hai buttato la cartaccia per terra, ma come ti permetti così? Ma sei proprio un maleducato, sei proprio uno screanzato, insomma, come si fa a sporcare così il creato, le cose che ci stanno attorno? Questo qui magari forse è più facile trovarlo. Uno che viene più facile trovare questo monumento. A volte vedevo passando per strada. Una mi ha colpito un cartello, passavo per c'era un luogo, un parco pubblico, penso qualcosa del genere, non ho mai avuto modo di constatare, qui sono in funzione gli sceriffi ecologici. Wow, bello come termine, non è capitato, non ho ancora trovato in altro modo sceriffo ecologico, quello un po' al Far West, quando c'era John Wayne, quando c'era i sceriffi, così. Sceriffo ecologico. E questo qui sono hanno il compito di ammonire. C'ho il vigile così passo col rosso e vieni qua, mi vuole, mi ferma, mi fischia, ammonisco questo trasgressore, sembra ammonimento, mi mette anche 2 o 3 punti di patente, 20, 30 o 100 euro, non so cosa sia, così ho avuto un ammonimento. Il calciatore dà un calcio allo stinco dell'altro che gli scappa invece di prendere il pallone e l'arbitro gli dà un ammonimento, cartellino giallo, cartellino rosso. E un po' capita queste cose qui, diciamo che tutti ci accorgiamo che è lecito, doveroso farlo perché è un po' nel nostro pensare comune. L'opinione condivisa un po' attualmente qual è? Il singolo è l'unico giudice di se stesso. E quindi nessuno può intervenire nella vita dell'altro, soprattutto se non richiesto. Io posso chiedere al buon Mosè, ma Mosè, ho fatto questa cosa qua, secondo te posso continuare a farla, non posso continuare a farla? E allora mi darà un consiglio così. Ma qualcuno che si intromette in una mia azione così, non è facile da accettare, non è facile da accettare, quindi non è facile neanche dopo da poter condividere. Quindi in tanti casi constatiamo che chi non ammonisce, chi non vuole ammonire il peccatore, chi non vuole fare quest'opera di misericordia, cosa capita? Spesso giudica l'azione, giudica la persona, brum 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 dentro di sé, però non prende quella responsabilità o quella carità di ammonirlo così. Osserva, ma non si fa coinvolgere. Tante a volte alla ricerca di questo desiderio, a volte invece c'è chi può essere pronto a non lasciartene passare neanche una col desiderio del tuo bene e di ammonire, quindi ti fa un po' quello che viene chiamato anche la punta al chiodo. Beh, sono eccessi che vanno sempre un po' corretti e limitati. Vediamo un pochettino dei punti chiave che possono darci un po' su questa correzione del correggere, ammonire i peccatori. Innanzitutto c'è un punto fondamentale. Perché io ammonisco un peccatore? Sono peccatore anch'io, diciamo nel canto alla Madonna, siamo peccatori, ma figli tuoi, Immacolata, prega per noi. Perché io dovrei ammonire un peccatore? Secondo te, Mosè, perché il Signore ti chiede di esercitare quest'opera di misericordia con qualcuno che incontri così, senza che ti chieda il tuo aiuto, il tuo consiglio? Non ti viene in mente un pensiero da...
Beh, insomma, perché penso che non sia, diciamo, non bisogna tacere di fronte a una cosa sbagliata, al male, per cui
Bene, bene,
se
quindi per la
qualcuno.
verità, l'amore della verità, ecco qua dovrei un po'. Quindi una domanda. Vedo Tizio che fa una cosa brutta, peccato, quindi così. A me Tizio proprio mi sta su, mamma mia, adesso gliene dico quattro su tutto quello che ha fatto perché proprio non lo sopporto più, me ne ha combinate tante, me ne ha fatte così e quindi vado ad ammonire Tizio. Ah, finalmente gli ho detto tutti i suoi difetti, tutti i suoi erroraci, tutte le sue brutture che combina. Oh, ho fatto ammonizione, ho ammonito un peccatore in questo modo qua. Secondo te, punto di domanda.
Non tanto, perché penso che ci sia che infatti ho capito Antonio perché oggi non era disponibile, dico qua, oggi è una giornata perché è molto, si chiama borderline, siamo sempre sulla linea, passo di qua dalla rete o sono di là dalla rete, per cui cioè, effettivamente è una cosa molto importante, ecco appunto questo, anche recuperare questa, diciamo, questa dimensione di carità cristiana, però è anche vero che ci vogliono i giusti modi, i giusti metodi, i giusti tempi anche, penso, no? Per cui, e non è sempre facile, per cui
Sì. Ma un altro punto che dovrebbe esserci, fondamentale, non dovrebbe mai mancare. Chi ammonisce qualcuno deve volergli ancora più bene.
Certo, è per il suo bene, sì, per il suo bene, per il nostro bene poi alla fine, no? Perché alla
Io
fine.
devo amare quel peccatore che voglio ammonire, di un amore soprannaturale. Io potrò veramente ammonire un peccatore quando comincio prima ad amarlo come fratello in Cristo. Se no, tutte quelle qualità, quei punti giusti, corretti che mi hai detto tu, Mosè, ho paura che non riesco a farlo. E rischio di rovinare tutto. Quindi Gesù ha vinto il bene. Gesù vince. Dio buono e fa il bene. Quindi l'essere anche forte a non tacere per amore del prossimo, essere pronto a parlare, ad ammonirlo, di tutto questo è carità. E non farlo potrebbe essere anche voler lasciarlo crogiolare nel suo brodo e potrebbe anche essere sbagliato, potrebbe anche portare a non accorgersi di un errore che gli porterà un male e un male eterno, perché veramente un peccatore che viene portato, viene lasciato nel suo così, e c'è anche l'impenitenza finale, uno che continua a sbagliare. Ma veramente è carità, ma sarà veramente carità solo se si esercita questa ammonizione dei peccatori, solo se si esercita, solo se esercitata e solo se vissuta nell'amore. Quindi potremmo chiamare il rimprovero cristiano. L'ammonire i peccatori non è mai animato da uno spirito di condanna, uno spirito di recriminazione, uno spirito di vendetta, uno spirito di dire: mo adesso glielo faccio vedere io, gliele canto tutte e quattro che ben gli sta, ma è mosso sempre da un amore, da una misericordia che sgorga dal cuore sacratissimo di Gesù, dal cuore immacolato di Maria e dalla sollecitudine per il bene del fratello. Prima per misericordia spirituale, Madonna Fatima ha chiesto preghiera e penitenza per la conversione dei peccatori. Ancora prima di andare ai pastori e dire: guardate, lo facevano loro, guarda, quando chiedevano così: no, no, questo coso qui è peccato, non va fatto. Quella là che voleva che il piccolo Francesco benedicesse quegli oggetti, quella signora che un po' faceva: no, no, ma io non sono sacerdote, neanche tu puoi farlo, quindi un po' voleva coinvolgerlo nel suo mercato turpe, un po' così, quella vecchietta là, così. San Francesco Matto: no, no, stai sbagliando, non è una cosa. Erano anche pronti a dire quali erano i peccati, ecco la verità, quali erano i peccati che portano tante anime all'inferno, i peccati della carne. Oggi, tanto per dire, quando si vuole tacere, e non si vuole più parlare e dire che il peccato è peccato, ma si può dire: vabbè, se a lui gli va bene, è una cosa che gli fa bene, un po' lasciarlo nell'ignoranza non è una vera opera di misericordia. Lasciare nell'errore, non ammonire e condannare il peccato, che poi chiaramente sempre non è, si condanna il peccato. Si prega per il peccatore, si ama il peccatore. Questo qui un po' sempre, penso, la chiave di lettura che un po' deve accompagnare quest'opera di misericordia spirituale. E, bene, un bel esempio che possiamo prendere da Gesù, che vuole fare quest'opera di misericordia spirituale, potremmo dire quello che viene letto nel capitolo 15° di San Giovanni: ogni tralcio che porta frutto lo pota perché porti più frutto. Quindi l'amore di chi vuole potare è speranza che i frutti possano essere più abbondanti, anche quando un po' come per la vita. Per la vite viene tagliato così, più che una perdita, un sacrificio inutile è per dare più frutto. Quindi potare non è limitare il tralcio, quando piuttosto aiutarlo ad essere forte. Quindi vediamo un po', è questo qui che ci può portare a questo ammonimento. Vediamo un po', ancora qualche altro punto di questa ammonizione dei peccatori, qualche punto che ci può un po' aiutare a portare a casa qualche bel è frutto anche per noi. Quindi dobbiamo vedere che innanzitutto che la correzione fraterna è un obbligo per tutti, eh? È un obbligo un po' per tutti, più o meno un po' questo obbligo deve un po' aiutarci e ci coinvolge un pochettino tutti nel nostro agire. Quindi che cosa vuol dire? Questo obbligo incombe per tutti perché a tutti Dio ha comandato di aver cura del prossimo, come abbiamo detto precedentemente. Questo obbligo, un po' questo impegno per tutti è un po' impostato anche dalla virtù di giustizia. Potremmo dire un genitore, i superiori ecclesiastici sono tenuti per il loro ufficio, per il loro incarico, per la loro missione a curare il bene di quelli che potremmo dirmi loro sudditi. Infatti dice Gesù nel Vangelo: se il tuo fratello ha commesso mancamento, va e correggilo fra te e lui solo. Se egli ti ascolta, hai guadagnato il tuo fratello. Quindi cose chiarissime che ci dicono tutta quella che è la necessità, tutta quella che è l'importanza di quest'opera caritatevole, che tanto può influire al bene delle anime. Perseverare o guarire l'uomo da una malattia, penso un bravo medico, è un grande beneficio. Pensiamo ai grandi santi medici, San Camillo, San Giuseppe Moscati, Santi Cosme e Damiano. È uno che dà la vista a un cieco, mamma mia che bravo dottore, è un grande beneficio. Ma rimettere sulla giusta strada uno che sta commettendo il peccato è un qualcosa di grande. Guarire l'anima dalla lebbra mortale del peccato, purificare la vista spirituale di un cieco da cecità del peccato, che non vede il suo male o non vuole vederlo, e fargli accettare con amore il consiglio che lo irrita, forse, ma lo può portare la salvezza, è un'opera misericordia spirituale, un'opera di carità. E quante volte si potrebbe usare questo mezzo con ogni classe di persone per far del bene ai conoscenti, per far del bene agli amici, per far del bene a quelli che ci avvicinano, potendo dare così anche del grande, dei bei vantaggi. Del resto, dobbiamo comprendere una cosa importante. E ne avevo un po' anticipato anche prima, tutto sommato, Mosè, la correzione fraterna non deve essere un po' usata a casaccio, con avventatezza, un po' spirito di precipitazione o con impulsività. Per fare la correzione fraterna bisogna farla per farla a dovere, potremmo dire, bisogna che la colpa del prossimo sia certa. Bisogna che la colpa sia grave e soprattutto bisogna che sia fatta con carità, con la massima prudenza, scegliendo anche il tempo, il luogo più opportuno per avere profitto e anche tralasciandola o anche rimandandola, qualora si vedesse di far peggio e di non ottenere alcun frutto. Quindi possono esserci anche alcune circostanze qui questa carità fraterna bisognerà tralasciarla o rimandarla, perché se questo può fare peggio di quello che è stato il danno precedente, oppure anche da questo non si può ottenere frutto. Del resto, quanto bene, tutto sommato, potremmo dire, verrebbe alle anime se fosse adottata su larga scala e praticata quest'opera grande di misericordia. Quanti meriti si potrebbero acquistare anche per l'uomo, penso, quando uno è rimesso sulla strada, pensa Padre Pio, questa grande opera di misericordia, come l'ha messa in pratica, come tante anime ritornavano a Dio, ritornavano alla strada della vita cristiana, riconoscevano e piangevano i loro peccati. Questo è veramente un grande dono. E ancora un altro punto così. Prima di iniziare, di fare una piccola pausa dello stacco, C'è un bel punto che dice San Giacomo: chi farà che un peccatore si converta dal suo sbaglio, dal suo traviamento, salverà l'anima di lui dalla morte e coprirà una moltitudine dei propri peccati. È veramente, quindi, salto di carità, cancellerà anche i propri, piccola, potremmo dire, piccole indulgenze, diciamo, un'opera di misericordia che fa del bene al prossimo, ma quel far bene al prossimo è un bene che faccio anche a me, è un bene meritorio, con un grande merito, gradito al Signore. Bene, mi dicono dal Mosè, mi facendo di fare un momento di pausa, uno stacco musicale, per dare spazio a chi volesse fare qualche domanda. A te la parola, Mosè, grazie.
Sì, grazie. Allora, chi vuole fare una telefonata in diretta per qualche domanda al padre o anche sempre lo stesso numero può essere usato per inviare delle domande tramite WhatsApp. Il numero è 0825 444 391. A tra poco. Ave Maria, eccoci di nuovo in diretta. Se il padre è d'accordo, siccome sono arrivate 3-4 domande, passerei alla
Benissimo,
loro
grazie,
lettura.
Maurizio.
Allora, una ascoltatrice ci chiede, appunto, scrive: ritengo che ammonire i peccatori sia opera difficile e di grande misericordia e delicatezza. Mi chiedo se tutti siano in grado di farlo adeguatamente per non rischiare di ottenere l'effetto contrario. Esempio, chi sei tu per giudicare me? Ovvero, in quale modo si può ammonire senza lasciare la sensazione di essere solo giudicati?
Perfetto, sì, grazie. Sì, diciamo che tutti, un po' chi di più, chi di meno, sono un po' chiamati a mettere in pratica quest'opera di misericordia spirituale. A volte uno non può avere la capacità o un po' le caratteristiche di un po' di quelle qualità di cui parlavamo prima. Ultima istanza, preghiera e penitenza per i peccati di quell'anima, quando questo non possa essere possibile, quando ci sono delle caratteristiche che non permettono. Una caratteristica potrebbe essere: sono così coinvolto in quella mancanza che ha fatto questo fratello verso di me o verso una persona a me cara o così, che ogni volta che se dovessi cercare un po' di correggerlo andrei oltre, andrei in un eccesso che diciamo rovina ancora di più quello che è stato fatto fino adesso. Quindi certamente non tutti possono avere quella predisposizione o quella capacità. Il movente che per cui lo facciamo deve essere sempre fondamentale in ogni caso, io cerco di ammonire, di correggere i difetti del mio prossimo, il peccato, per il suo bene, perché lo amo, perché gli voglio bene e voglio il suo bene. C'era un bel episodio di Sant'Agostino. Che faceva parlando della trave e della pagliuzza nel Vangelo, dice: ma quindi noi dovremmo tacere, dice Sant'Agostino, non dovremmo rimproverare nessuno? No, dobbiamo certamente rimproverare, ma prima dovremmo rimproverare noi stessi. Cioè dice: volete rimproverare il vostro prossimo? Perché cercate chi è lontano? Il prossimo è chi vi è più vicino. Colui che avete davanti a voi stessi, se uno non ama se stesso, non può amare neanche il suo prossimo. Quindi la regola dell'amore del prossimo la ricevete da voi stessi. Se uno mi dice che ama il suo prossimo, gli rispondo di amare prima se stesso e di rivolgere a sé i rimproveri. Quindi io non voglio giudicare il mio prossimo, io non sono nessuno per giudicare il mio prossimo, io giudico l'azione. Dico che questa azione non è normale perché non è normata da colui che la norma, Gesù Cristo, non è nella sua santa volontà. Quindi questa azione non è buona, non è normale, non perché il buono o il normale lo fa la maggioranza, lo fa una democrazia, ma lo fa il normatore di tutto, colui che è norma di vita, colui che tutte le cose sono state create per lui e in vista di lui, dice San Paolo che Gesù Cristo è lui la mia norma di vita, lui che è un po' mi dà l'input di quello che è bene, di quello che è male, e quando qualcosa è contrario alla sua volontà è sempre male.
Grazie padre.
Sì.
Un'altra domanda, un'altra ascoltatrice ci scrive: parlare dell'argomento di oggi non è facile, ci sarebbero tante domande, siamo tutti peccatori, ma ognuna con tante sfaccettature. La mia domanda è: in una comunità, quando si sente o si vede che uno che sbaglia sia nelle parole che nei gesti, come ci dobbiamo comportare? Sempre nel rispetto di ognuno. Il silenzio è sempre virtuoso, o a volte parlando si può fare carità a tutta la comunità?
Beh, il silenzio ahimè, non sempre virtuoso. A volte c'è un silenzio che può non essere opportuno. Quindi taccio un po' per rispetto umano, taccio perché sono di carattere taciturno, taccio perché un po' è il mio modo così di affrontare i problemi e non voglio affrontarli. Non è una virtù. Non è una virtù, certamente forse potrebbe essere meglio, e a volte anche il tacere su un male, diciamo, potrebbe diventare addirittura anche un po' complice di questa cosa qui, un po' l'omertà, di cui si parla tante volte, un po' quando si parla a volte di cose di mafia o così, o se ne dice, un po' l'omertà. Non sempre questo silenzio è virtuoso, ma tante volte è molto, molto prezioso. Tante volte potrebbe anche essere inopportuno, però la virtù è il qui e ora, e quindi non è la regola che quella cosa lì va bene per tutto. E chiaramente parlando si può fare del bene tanto alla comunità, il parlare anche con lì non sempre è virtuoso, perché potrebbe creare anche veramente difficoltà ulteriore o accendere micio, non essere il momento opportuno o o sono così che non riesco a dire la cosa nel modo giusto e nel tempo giusto. Ci vorrebbe un po' la correzione fraterna, diceva Santo Sacerdote Natilio Negrisolo, è un po' toccare la piaga di un malato. Proprio, cioè, proprio una delicatezza per curare una piaga, togliere la fasciatura, la benda, il cerotto, al minimo tocco questa piaga, fa sussultare. È un lavoro di tanto amore per aiutare chi ha delle piaghe, tanta, tanta, tanta delicatezza, tanto amore soprannaturale per poterla curare e portare al suo bene.
Grazie. Molte domande oggi su questo argomento, perché penso che. Un'altra domanda ci scrive: c'è distinzione tra correzione fraterna e l'ammonire il peccatore?
Diciamo che è una conseguenza. L'ammonire il peccatore è una sfaccettatura, questa correzione fraterna, diciamo che è un prolungamento o è figlia dell'ammonire il peccatore, la correzione fraterna. Io voglio sempre correggere qualche mancanza, qualche mancanza, qualche difetto possono a volte essere dei peccati. Io posso correggere fraternamente il padre per il figlio che non si parla con la bocca piena, non si mette il dito sul naso così quando si è insieme agli altri. Ho corretto fraternamente sul Galateo i miei peccatori, chiaramente qua sto correggendo sulla vita spirituale. E quindi un po' c'è un collegamento molto molto affine, molto molto diretta.
Va bene, grazie. Un'altra domanda. Se per paura di non avere abbastanza carità, competenza, autorità, delicatezza nei confronti del peccatore, non interveniamo su una colpa grave e pubblica, tipo bestemmie, adulteri, calunnie, aborti, eccetera, commettiamo noi stessi peccato?
Non lo commettiamo in quanto c'è un po' questo senso di inadeguatezza. Diciamo che non viene in questo caso trascurato l'ammonizione del peccatore, non perché dico, vabbè, ci si arrangerà lui con le sue cose, oppure, vabbè, ognuno è libero di fare quello che vuole. Questo sì, sarebbe un po' una corresponsabilità. Chiaramente stiamo considerando se possiamo aiutare ad evitare che continui a fare questa cosa qui, è un'opera molto molto buona. Pregare tanto, penso, lo Spirito Santo, la Madre del Buon Consiglio, che ci dia il dono di dare questi buoni ammonimenti, questi buoni consigli con carità e prudenza e poter aiutare e lenire alle sofferenze. Penso che una corresponsabilità con queste premesse potrebbe anche non esserci molto, molto, molto spesso.
Va bene, grazie. Direi l'ultima, se non arrivano altre, ma se il peccatore non accetta il richiamo o fa finta di non capire.
Beh, prendere il crick della macchina e così non è carità fraterna, quindi c'è tutto. Gesù dice: se hai fatto così, vai tu lui solo, se no chiamo un altro, se no chiamo la comunità, se no per te sia come un pagano, sia così. C'è una gradualità sempre di questa munizione. Nessuno può costringere uno a ravvedersi dal suo peccato. Neanche Dio ti costringe a vedere il tuo peccato, te lo fa presente, ti dice che questa cosa qua non ti fa felice, ti porta a un'infelicità, ma nessuno ci costringe da ravvederci. Dio non è tanto un grande, come dire, una grande sensibilità di rispettare la nostra libera volontà, il nostro libero arbitrio, così. Però, ovviamente, ci prepara, ci vuole indirizzare a questo, e quindi non desistere chi ha fallito del richiamo della correzione fraterna, non desistere da continuare a pregare per la loro conversione. Pensa quando quella persona che San Massimiliano continuava a dirgli: dai, venite, confessatevi, così no, non ho tempo, non ho bisogno, non ho tempo, non ho bisogno. Alla fine, l'ultima sua chance è stata dargli, quando stava per partire, una medaglia della Madonna, e ovviamente ebbe la grazia, medaglie miracolose, ebbe la grazia poi di ritornare a confessarsi e svuotare il sacco.
Sì, grazie padre. Ci sarebbe una domanda, vedo dalla regia che scrivono, c'è già una signora in linea. Ave
Va
Maria.
bene.
Ave Maria,
Ave
sono
Maria.
Maria Chiara. Posso fare la domanda? Buongiorno.
Sì, Maria Chiara, grazie. Ave Maria, buongiorno.
Senta, io sono una mamma e lo scopo principale delle mie preghiere è sempre quello, logicamente, per i figli. Ho un solo figlio, quindi la mia preghiera va lì. Ed è per questo, per il peccato di mio figlio che non contrae un matrimonio sacramentale e che quindi vive in una forma di matrimonio illecito. Non è l'unico, ce ne sono tantissimi e io prego per questo. È difficile instaurare un discorso con mio figlio, anche perché io ho un bellissimo matrimonio, ho alle spalle un bellissimo matrimonio dei miei genitori, di tutti i miei fratelli, sia da parte mia che da parte di mio marito, anche lui ha una bella famiglia, un bel matrimonio, quindi lui l'esempio lo ha avuto. Cosa posso fare perché io mi sento perennemente in colpa per non riuscire a entrare nel cuore di mio figlio? Vigliaccamente ho una giustificazione, nel senso che lui è sposato con una ragazza, è insieme con una ragazza inglese, hanno due bambini e quindi è anche di religione che non è la nostra. Però questo non porta al fatto, cioè io non mi sento tranquilla, ecco tutto qua, cosa posso fare? Grazie, aspetto la sua risposta.
Beh, signora Maria Chiara, un paio di cose, magari alcune, se volete chiamatemi che ne parleremo personalmente, telefono personalmente così, e una magari che posso dare un po' pubblicamente insieme con gli altri radioascoltatori. Questo qui, beh, Santa Monica, ci dà tanta 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 speranza, proprio per la preghiera e la conversione dei figli, quindi pregate tanto tanto Santa Monica e la nostra mamma celeste, madre di tutte le mamme, che vede un po' tutte queste che sono mancanze. Continuate tanto a pregare, non è solo diciamo che il fatto che lei sia di un'altra comunità, posso pensare ecclesiastica. Così anche lì illecito con disparità di culto può anche essere, si può benissimo anche lì celebrare il sacramento. Chiaramente è molto difficile oggigiorno perché torniamo a quel punto di partenza prima. Sembra che visto che lo fanno tutti così sia una cosa legittima. Perché solo perché mi piace, mi vuol bene, voglio bene a questo o quell'altro, mi legittima che posso fare tutto quello che mi pare. È un po' il mio essere disinteressato, disincarnato da quello che è il valore del sacramento, quell'aiuto, quell'azione di grazia, quel segno sensibile di quell'aiuto che il Signore vuole donarmi per formare una famiglia nel progetto di Dio. E quindi mi sto dicendo, Signore, non ho bisogno del tuo aiuto. E qui purtroppo è un problema di carenza di vitamina F, la vitamina della fede. E qui è un problema così. Veramente offritegli qualche bella medaglietta al figliolo, continuate tanto a pregare, offrire sacrifici e penitenze anche per lui, e pregate tanto anche a Santa Monica che possa intercedere. Però magari qualche altro indicazione però vorrei darvela, però preferirei darvela personalmente perché un po' riguarda più il vostro caso concreto. Bene.
Padre, grazie. Se abbiamo tempo ci serve un'altra domanda, cosa dice?
Va bene, proviamo se.
Ci scrive se uno non è portato ad ammonire, ma prega per la persona che sbaglia, fa peccato ed è peccato veniale?
Bisogna vedere un po' che cosa vuol dire non è portato per ammonire. Di per sé, oggettivamente tutti siamo portati un po' a questo impegno, chi più, chi meno. E a seconda anche delle responsabilità che abbiamo con le persone che ci stanno più vicine, come diceva questa nostra ascoltatrice, un figlio e genitore ha il dovere, ha la grazia di Stato e anche il dovere. Chi mi è più prossimo, chi mi è meno prossimo, però in maggior scala. Piccola o minor quantità, tutti ne abbiamo un po' così. Può capitare che effettivamente qualcuno non abbia le capacità e i requisiti o si senta così. Una preghiera non fa mai male, anzi, è qualcosa che non dovrebbe mai mancare anche in ogni inizio per poter raggiungere anche questo ammonimento. Quindi va bene sia per chi ha già fatto questa ammonizione e un proseguo. Sia un po' per prepararsi a poter fare questa cosa qui, anzi, sarebbe molto, molto raccomandato, molto, molto raccomandato. E quindi ci affidiamo anche a lei, alla nostra mamma celeste. Il Signore sia con voi. Benedica
E con il tuo spirito.
Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Cari ascoltatori, da parte di Giuseppe Giampino, una santa giornata a tutti. Ave Maria.